Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
La prima intervista di oggi è a Rita Charbonnier, scrittrice, saggista, concertista di pianoforte, che ha da poco pubblicato con la casa editrice Marcos y Marcos il libro dal titolo L'amante di Chopin. Quali onde creative, tempeste emotive, quali gelosie si scatenano se innamorarsi sono due personaggi come la scrittrice controcorrente George Sand e un genio musicale come Frédéric Chopin. Sentiamo allora l'autrice. Rita Charbonnier, dopo la sorella di Mozart che abbiamo presentato qualche mese fa, oggi parliamo di Chopin e anche in questo caso alla luce di una donna, George Sand. Sempre attratti, appassionati dalla musica di questo grande genio, vorrei cominciare però a chiederle che carattere aveva Chopin.
Il carattere dell'uomo? Insomma, probabilmente non era un carattere molto facile. Questo è testimoniato da molti suoi contemporanei, molte persone che le hanno conosciuto e che sono state vicine a lui. E poi c'è anche il fatto che era di salute molto cagionevole e probabilmente anche questo influiva sul suo carattere. Aveva degli accessi di rabbia, a volte trattava male le persone, pur essendo invece poi una persona estremamente educata e raffinata.
E poi c'è il carattere di George Sand, che anche in questo caso una scrittrice nota, ma non rispettava le regole del suo tempo.
Era decisamente un personaggio controcorrente. Innanzitutto era una figura abbastanza unica, direi, perché lei al suo tempo era famosissima, i suoi libri riscuotevano un grande gradimento, soprattutto presso il pubblico femminile, che sapevano leggere le donne a Parigi, un'ottima percentuale, è cosa insomma non per nulla scontata. E, era più famosa di Hugo, cioè, il Notre Dame de Paris fu surclassato dai romanzi di George Sand, che però poi invece non sono sopravvissuti nello stesso modo nel tempo. Lei era sicuramente un personaggio, era una donna che faceva quello che voleva, ecco, lei faceva quello che le pareva, fumava in pubblico, figuriamoci le donne che fumano nel primo Ottocento, che scandalo. Si vestiva da uomo per comodità, per praticità, anche se per la verità non era certo l'unica, perché le donne avevano cominciato a portare i pantaloni durante la rivoluzione. Scriveva appunto questi libri che parlavano dell'universo femminile come non era mai stato fatto. Era sposata, però poi con il marito le cose andarono male quasi subito e quindi riuscì a separarsi dal marito prima che esistesse il divorzio ed ebbe una quantità di uomini, di amanti, anche qualche donna, perlomeno sembra accertato che ebbe una relazione con una grande attrice del tempo, Marie Dorval, e tra tutte queste relazioni ci fu anche quella con Chopin, che fu molto importante, certo, per entrambi.
Certo, senta, prima di arrivare a questa relazione, comunque questa donna aveva anche una capacità intuitiva, cioè possiamo dire che lavorava anche psicologicamente rispetto ai libri che scriveva in merito a altre donne.
Sì, lei parlava, è riuscita a parlare delle donne, dei problemi delle donne, come non era mai stato fatto. Lei è vissuta in un'epoca, nel primo Ottocento, in cui le donne praticamente non avevano diritti. Nel momento in cui una donna si sposava, perdeva anche la proprietà dei propri beni. Per fare qualunque cosa aveva bisogno del permesso del marito, non poteva lavorare né studiare senza l'autorizzazione del marito, non poteva viaggiare all'estero senza l'autorizzazione del marito, quindi non aveva praticamente diritti civili. Certo. E viveva in una situazione, se il marito poi era un uomo dispotico e autoritario, viveva in una situazione molto triste di quasi di segregazione, per cui lei con i suoi romanzi diede voce a questa sofferenza di queste donne, e in questa condizione moltissime donne del tempo si riconobbero, e quindi lei diventò un simbolo in qualche modo. Ecco.
Senti, due caratteri così diversi, ma anche simili forse per un certo verso, che si attraggono.
Sì, sulla relazione su Chopin e tra Chopin e George Sand si è detto molto, di solito si è scritto anche molto. Di solito quello che si racconta è che lei era una specie di maliarda che lo sedusse e poi magari anche lo rovinò, poveretto. Io non credo che sia vero. Sicuramente si innamorarono perdutamente entrambi, e quello che li univa probabilmente era proprio l'arte, era proprio la musica. Lui era un genio, e lei seppe riconoscere questa sua genialità fin dal principio. Lei lo sosteneva anche molto, lo aiutava, lo consigliava, questo è accertato. E per contro lui leggeva le sue opere e le apprezzava molto, soprattutto i cosiddetti romanzi campestri, a lui piacevano molto. E lei inoltre gli fornì un ambiente ideale per vivere e per comporre, lo ospitò per molte estati durante tutto il quasi decennio della loro relazione, in una villa che lei possedeva, che è nella Francia centrale, nella regione del Berry a Noailles, e lì lui, lontano da Parigi, dove faceva una vita da bohemien quasi, lontano da Parigi, da questi ricevimenti, da questi salotti nei quali lui suonava fino a tardi, trovava la concentrazione ideale. Certo. E lì proprio ha composto le sue opere migliori.
Senta, l'ultima domanda è questa: nel suo lavoro c'è anche una terza protagonista, un'attrice, perché leggiamo anche queste due figure attraverso di lei.
Sì, infatti, diciamo che la storia di Chopin e George Sand è incorniciata in una vicenda che si svolge in epoca molto più vicina a noi. C'è una giovane attrice che fa un provino per interpretare George Sand in una pièce, e lo vince, e poi va a informarsi su George Sand, e la vicenda di Chopin e George Sand è frammezzata da queste scene che si svolgono in teatro, e nel corso delle quali lei studia la parte, impara e si avvicina sempre di più al personaggio, entrando poi spesso anche in conversazioni piuttosto accese con il regista, che di George Sand ha la visione tradizionale, quella che dicevo prima, cioè quella della maliarda, e invece lei gli dice che non è per niente così. Tra l'altro c'è un collegamento tra questo mio romanzo, questa amante di Chopin, e un altro romanzo, anzi altri due romanzi, anzi altri tre addirittura romanzi, nel senso che qui torna un personaggio della sorella di Mozart, e poi ci sono, insomma, in questa cornice è nascosto un collegamento con Figlia del Cuore. È molto ben nascosto, ma quando poi lo si capisce alla fine è piuttosto evidente.
Rita Charbonnier, grazie anche per questo nuovo libro, molto interessante, molto suggestivo. Le auguriamo buon lavoro, e allora ci risentiremo alla prossima. Al prossimo personaggio.
Grazie,
che lei.
Grazie mille.
Grazie a lei. Arrivederci.
Arrivederci.
Termina qui la prima parte di Non Solo Cultura. Lasciamo come sempre lo spazio alla regia, e noi ci risentiamo fra pochi minuti. Avanti ma non troppo, l'insospettabile vita di Edmondo De Amicis è il libro pubblicato dalla casa editrice Franco Brioschi Editore. L'autore è l'eclettico Giorgio Caponetti, scrittore, saggista, musicista, che ci presenta l'autore di cuore analizzando la sua figura attraverso la sua opera letteraria. Dottor Caponetti, succede che in diverse occasioni riconosciamo ad un grande scrittore un solo dei suoi libri, come nel caso di De Amicis e del suo cuore. Quale profilo di questo grande scrittore invece lei ci racconta col suo lavoro e le altre sue prerogative?
Ma diciamo che Cuore è stato il libro più clamoroso scritto da De Amicis, tra l'altro non frutto di una sua volontà iniziale, ma per volontà dell'editore Treves di Milano. Perché? Perché era stata inserita per la prima volta nella storia italiana la scuola dell'obbligo, cioè c'erano i bambini delle scuole elementari, bambini di tutte le classi. Treves ha visto subito una grandissima possibilità di mercato, perché il suo mestiere era di fare l'editore e di vendere libri. Infatti dal momento iniziale De Amicis ha impiegato ben 8 anni a essere convinto da Treves a mettersi finalmente a scrivere il libro. Un libro strano, un libro geniale se vogliamo, sì. Articolato sul diario del bambino da una parte, sulle lettere del papà e della mamma dall'altra, poi con l'intervallo del racconto mensile. Racconto mensile, tutti sono strappacuori, assolutamente, la piccola vedetta lombarda, il tamburino sardo, eccetera, quasi tutti muoiono, è tristissimo, ma perché Treves e De Amicis volevano parlare appunto al cuore. L'Italia era ancora un'Italia molto giovane, siamo alla fine dell'Ottocento, il 1861 non era così distante, si stavano creando dei nuovi equilibri di vita e infatti noi vediamo nella scuola elementare di Torino arriva addirittura un piccolo compagno calabrese, e è il pistolotto del maestro e dice: ecco, vedete, anche se lui è calabrese è uno come noi, quanto di più se vogliamo razzista si possa pensare al giorno d'oggi. Però allora qualcuno disse che ha fatto di più per l'unità d'Italia, più di tante battaglie ha fatto il libro Cuore, perché ha parlato al cuore appunto degli italiani.
È vero, senta, oltre a questo però, leggendo già questo libro, forse magari oggi un pochino di più, non sfuggono gli interessi sociali, politici, economici che De Amicis, come diceva lei, ci propone, è proprio uno spaccato di vita dell'Italia in quel periodo.
Sì, con tutti c'è il muratorino che non è, che aiuta il padre, c'è il piccolo figlio dello scrivano che scrive al posto del padre privandosi del sonno, sono tanti caratteri diciamo estremamente patetici, ecco proprio la parola patetica, sì, nel suo vero significato, perché creano pathos ognuno di per sé.
Ha ragione. Senta, lei comincia a raccontarci comunque questo libro De Amicis bambino, ecco, che persona era questo grande scrittore?
Ma grande scrittore assolutamente sì, ma lui nasce come raccontatore, se vogliamo. Ha una carriera, il padre muore quando lui è giovane, la madre lo manda all'Accademia Militare subito si accorgono della sua capacità di saper narrare. Infatti una delle poche battaglie a cui parteciperà, la battaglia di Custoza, per carità, uno dei momenti più terribili delle guerre di indipendenza, perché una sconfitta tremenda, però invece di dargli il fucile in mano gli diedero l'incarico di seguire il principe Umberto, quello che sarebbe poi diventato Re Umberto di Savoia, e di raccontare la battaglia di Custoza. Lo fece così bene che subito lo destinarono alla rivista militare che era a Firenze, perché in quegli anni la capitale d'Italia era Firenze. E lì ha incominciato a frequentare i salotti, ha incominciato a farsi conoscere. A un certo punto Treves gli dice: senti, ma perché non ti congedi e non scrivi da borghese per me, ti pagherò bene. E incomincia a scrivere delle cronache di viaggio. Allora c'erano già le prime riviste edite da Treves, non erano ancora i rotocalchi con le fotografie a colori. I colori doveva metterli lui raccontando i luoghi.
Certo.
E lo fa in un modo veramente magistrale, straordinario.
Beh, un giornalista d'alta classe, insomma.
Ma più che un giornalista, lui non racconta fatti per lo più, ma racconta luoghi, racconta situazioni, fa appunto sentire i colori, i profumi, gli odori, la gente vista come insieme, un insieme da cui ogni tanto salta fuori qualche ritratto più approfondito. Teniamo conto che lui è sempre stato un grande donnaiolo anche, e allora era in Spagna, ecco il ritratto di una signorita che lascia intuire poi degli sviluppi piacevoli. Poi arriva Cuore, fatto fondamentale che cambierà la sua vita, ma dopo Cuore arriva il fatto che Treves gli chiede di andare in America a raccontare la vita degli italiani che in quegli anni stavano emigrando a milioni. E lui va in Sud America. Non è tanto la descrizione del Sud America che è importante secondo me, quanto la descrizione del viaggio in nave, l'imbarco degli emigranti, la descrizione di questa povera gente vista da lui che viaggiava in prima classe e quelli ammassati in terza classe nelle stive su cuccette di fortuna, con un tozzo di pane e niente più, con la tristezza di abbandonare la propria patria che non vedranno mai più la maggior parte. E lì ecco salta fuori quella che sarà poi l'anima socialista di De Amicis. Un socialismo che si sviluppa grazie all'amicizia con Filippo Turati, con Anna Kulishov, che si dichiara anche, a un certo punto lui addirittura sarà eletto parlamentare per il Partito Socialista, ma poi non si insedierà mai, perché ecco il titolo: Avanti, ma non troppo.
Avanti ma non troppo, e avanti è stampato proprio come il titolo del giornale.
È la testata del giornale,
certo.
Attenzione, un giornale di cui fu direttore dopo Enrico Ferri, fu direttore il Benito Mussolini, il socialista prima di diventare fascista.
Sì, anche qui sarebbe una lunga storia.
Questa è la storia d'Italia, è una parte importante della storia d'Italia.
Un periodo certamente fondamentale. Giorgio Caponetti, senta, noi la ringraziamo molto di questo De Amicis insospettato.
Grazie a lei, grazie a voi.
Ecco, speriamo di risentirci.
A presto.
A di nuovo, grazie.
Grazie, arrivederci.
Per oggi è tutto, Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ricordando che il prossimo appuntamento è mercoledì 22 novembre.